Dopo aver ascoltato il racconto della passione di Gesù, è molto difficile evidentemente dire qualcos'altro, non soltanto perché di suo è molto lungo il racconto, ma anche perché uno si domanda che cos'altro c'è da aggiungere a questo che abbiamo sentito. Allora, piuttosto che commentare la passione con voi, vorrei fare una considerazione più generale. Ogni anno noi leggiamo il racconto della Passione due volte, in questa domenica e nel giorno del Venerdì Santo. Perché? Voglio dire, lo sappiamo come va a finire, non è che questa è una storia che conosciamo bene. Dunque, perché abbiamo bisogno di raccontarla di nuovo e di nuovo e di nuovo ancora? Chi non sa la storia della morte di Gesù? Chi non conosce questo racconto anche nei dettagli? Mentre ascoltavo il racconto del rinnegamento di Pietro, vedevo due o tre persone che facevano di sì con la testa, no? È interessante, perché quello è uno dei brani della Passione in cui molte persone tendono a identificarsi, perché pensano: sì, anch'io sono come Pietro, anch'io tante volte ho rinnegato il Signore. Vedevo qualcuno che annuiva anche quando c'era il racconto di Giuda, no? Di Gesù che dice: uno di voi mi tradirà. E beh, si capisce, perché tante persone si sono sentite tradite qualche volta da un amico, da un fratello, e quindi anche per loro è facile identificarsi in questo racconto. E vedevo delle persone annuire anche mentre ascoltavamo il racconto delle persone che dicevano: Gesù, scendi dalla croce, dai, forza, salva te stesso. Perché a tante persone è proprio capitata la stessa cosa, che avrebbero potuto salvare se stessi e invece non hanno voluto salvarsi per amore, perché altri non soffrissero. La verità è che questo racconto della Passione è bello perché è un racconto universale. È un racconto in cui ognuno veramente si può ritrovare, ognuno veramente può riscontrare qualcosa di sé. Ma non è per questo che lo leggiamo ogni anno, e due volte addirittura, no. Il fatto è che c'è nella liturgia un potere. Leggere una cosa durante la liturgia non è come leggerla nel proprio salotto di casa, tranquillamente, comodamente, come se stessi leggendo il mio romanzo preferito. No, no. Leggere qualche cosa nella liturgia significa rendere nuovamente presente quello che stiamo leggendo. È come se mentre ascoltiamo questo racconto, il racconto stesso diventasse oggettivo davanti a noi. Siamo di nuovo messi di fronte a questa realtà. È come se il tempo, in un certo senso, si fosse fermato e noi fossimo di nuovo trasferiti al Monte Calvario, ai piedi della croce. Quando ascoltiamo questo racconto durante la liturgia, quella realtà è qui ora e noi siamo di nuovo ai piedi della croce di Cristo. È per questo, sapete, che si prendono le palme. Molta gente viene qui e prende le palme come se prendesse un talismano. Le palme mi portano fortuna, le palme portano bene. E così prendono le palme e se ne vanno via, manco vengono alla messa. È la cosa più stupida da fare che si possa fare in assoluto. Allora, cominciamo a dire subito una cosa: le palme non portano bene, le palme portano una sfiga pazzesca, se dovete ragionare secondo i criteri del mondo, perché le palme vi portano alla croce. La benedizione delle palme dice che noi portiamo le palme per poter seguire il Signore fino a Gerusalemme e fino sulla croce. Quindi portare le palme significa questo, significa: io voglio seguire Gesù fino sulla croce. Pensa quanto ti portano bene. Punto primo. Punto secondo, il segno della palma è questo, cioè io ero lì ad ascoltare quel racconto, il racconto della passione, io ero lì a sentire che Gesù è morto per me, io ero lì a immedesimarmi con quei personaggi, ero lì perché io ero Pilato, perché io ero Caifa, perché io ero Pietro, perché io ero le serve che interrogavano Pietro, perché io sono stato uno per uno tutti i personaggi della passione. Io sono stato anche Gesù a volte. Questo significa prendersi la palma e portarsela a casa, capite? Non ha senso farlo se uno non è qui nel momento in cui viene proclamato questo racconto, perché è l'espressione del racconto, è il raccontarlo quello che lo rende presente, è la forza della liturgia che ogni anno rende nuovo quello che è antico ed eterno. Sono 2000 anni che si legge questo racconto, anzi di più, e questo racconto è sempre nuovo, è sempre vitale, è sempre ha qualcosa da dire a noi, all'uomo di oggi, alla nostra vita. Così oggi, mentre lo ascoltavo, pensavo che è interessante vedere come nessuno si prende la responsabilità della morte di Gesù. Tipico. Tipico del mondo moderno che ha fatto dello scaricabarile lo sport nazionale. Allora, i sommi sacerdoti non si prendono la responsabilità del tradimento di Giuda. Questo denaro non ci riguarda, come se non fossero stati loro a darlo. Pilato se ne lava le mani dicendo, vabbè, fatene quello che volete, come se non fosse lui a dover giudicare. Tipico, no? Anche noi continuamente facciamo così, eh? I nostri governanti continuamente fanno così, i nostri assessori, il nostro sindaco, perché io sono il sindaco, quando mai? Io non ne sapevo niente, io non ne sapevo niente è diventata la frase nazionale più usata. Allora, uno si prende la responsabilità in tutta questa storia, uno solo, Simone di Cirene, che un altro Vangelo dice il padre di Alessandro e Rufo, come se fossero due ben conosciuti. Evidentemente erano cristiani i figli di Simone, non Simone. Simone no, Simone è uno del popolo, Simone è uno che passa per caso, poveraccio, lo chiamano, gli dicono che qua, aiuta questo che non ce la fa più. E Simone lo fa perché è comandato, non lo fa volentieri, non lo fa spontaneamente. Però lui sì. Lui si assume la responsabilità, lui porta la croce, lui non scappa, lui non si rifiuta. E forse, e dico soltanto forse perché il Vangelo non è esplicito su questo punto, forse proprio per questo, proprio perché non scappa, proprio perché aiuta Gesù, forse riceve il dono della fede. Dico forse perché l'hanno ricevuto i suoi figli, appunto Alessandro e Rufo, quindi si può immaginare che anche il padre l'abbia ricevuto in quel momento. Il nostro bel popolo di Roma assomiglia tanto a Simone di Cirene. Quanta gente che porta la croce senza volerlo, non perché l'ha scelto, non perché l'ha voluto, ma soltanto perché non si è tirata indietro al momento giusto. E quanto è bello il coraggio di tanta povera gente, di tanta gente semplice che di fronte alla paura, di fronte al dolore, non si tira indietro. Non è fede, non è ancora aver incontrato Cristo, certo, ma è il primo scalino. E oggi, in questo giorno, molto semplicemente, vorrei contemplare con voi questo primo scalino della fede. Questo primissimo passo, la forza di non tirarsi indietro nel momento della prova, nel momento del dolore, nel momento in cui veniamo chiamati a portare la croce. Non è fede, non è ancora essere cristiani, è semplicemente essere uomini veri, è semplicemente essere uomini autentici. Però in realtà da questo primo passo dipende tutto, perché non c'è uomo che possa essere cristiano se non è innanzitutto un uomo vero. Non c'è persona che possa aver fede se non ha innanzitutto il coraggio di, appunto, non tirarsi indietro in quel momento, nel momento in cui vieni chiamato a portare la croce. Quindi, cari fratelli, oggi vi invito a riflettere su questo racconto che abbiamo ascoltato da questo punto di vista, a lasciarci interrogare su questo punto, sulla nostra capacità di fare come Simone, di rispondere anche noi presente quando la vita ci chiama. Credo in un solo Dio, Padre.